La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi.
18-9 minuti, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. Orario estivo, la zanzara estate dalle 18 alle 20.30, insieme due ore e mezza per sentire i vostri interventi all'800 24 00 24 sui temi della giornata. I temi li sentiremo tra poco anche con i titoli dei TG, poi gli ospiti e anche le Olimpiadi. L'Italia è impegnata, avete sentito, nel doppio quarto pallavolo con gli Stati Uniti, siamo in vantaggio 2-7-0, pallanuoto questa sera alle 19.40. Dario Ricci a Londra per raccontarci tutto. Iniziamo, titoli Sky TG24.
Pater ribadisce, ho fatto tutto da solo, non vedevo l'ora che finisse. Monti riceve Alfano dopo l'incontro con Casini, pressing del Colle per le riforme. Sarà un autunno caldo, avverte Fornero, a rischio il nostro futuro industriale. Afa asfissiante al centro-sud, gravi danni all'agricoltura per la siccità. In Siria, ribelli accerchiati ad Aleppo, per la TV di Stato molti terroristi uccisi. Per 9 giorni la sentenza sulle Pussy Riot, mobilitazione per la band anti-Putin. Volley azzurro in campo a Londra, finora l'Italia deludente negli sport di squadra. Matrimoni e patrimoni, Beyoncé e Jay-Z, la coppia più ricca secondo Forbes.
Per chi non lo avesse sentito ieri sera alla Zanzara, il sindaco di Verona Flavio Tosi, leghista, sull'inciampo, chiamiamolo così, del segretario del suo partito Roberto Maroni, chiamato a pagare 3 anni di canone arretrato per l'ormeggio della sua barca a Villa Puzzu in Sardegna. Tosi che commenta anche le frasi di Bossi su Manzoni.
Ma a me risulta che quello che gli è stato detto di pagare, lui l'ha pagato. Trattandosi di una pubblica amministrazione, se una pubblica amministrazione non richiede quello che è dovuto, è colpa della pubblica amministrazione, non del destinatario. Io come pubblica amministrazione non mi permetterei mai di non far pagare alcunché a nessuno.
Sì.
Perché non posso permettermelo.
Ah, questo da amministratore mi sembra un atteggiamento chiaro.
Perché ne rispondo alla Corte dei Conti. Sì. Ce n'è di cose che ha scritto Manzoni che sono veramente avvincenti. Sì. Cioè, e quindi credo che definirlo uno strumento un grande della lettura italiana, credo che insomma offenderlo sia offensivo nei confronti del popolo italiano e anche della grande capacità di Manzoni.
Come interpreta lei queste dichiarazioni?
Non saprei, francamente. Sono giornate molto calde, quindi può essere anche quello.
È strano, io l'amore ce l'ho già. Vorrei aprire in fretta il mio cancello. Mi fa morire la curiosità.
Insomma, la distanza tra la nuova Lega, rappresentata per esempio da Tosi, e il vecchio leader Umberto Bossi è sempre più ampia e incolmabile, anche se devo dire che anche sulla questione di Maroni insomma Tosi ha dato la colpa all'amministrazione di Villa Puzzu, che non ha chiesto il canone dell'ormeggio della barca di Maroni non pagato per 3 anni, dovuto e non pagato. Però insomma il sospetto che Maroni avrebbe potuto informarsi e pagare viene di conseguenza. Intanto aggiornamenti dalle Olimpiadi, vantaggio parziale degli Stati Uniti sull'Italia nel terzo set, 5-4. Sgarbi, i suoi personali distinguo sulla spending review. Tutto parte dalla Zelkova, non so come si pronuncia, una pianta rara, per la quale in Sicilia si spendono 150.000 euro per la manutenzione. Però Sgarbi dice non sono queste le vere spese da tagliare. Sentiamo.
Per le specie rare, come gli animali rari, hanno persone che le tutelano, è civiltà.
Sì, ma quello che disegnano... un consulente esterno, Vittorio.
Il consulente esterno può essere pagato di meno, ma non è che non devi salvare la pianta.
Certo. Questo...
sto dicendo che se dobbiamo tirare fuori che la spesa è per la pianta...
No, ma infatti 150.000 euro non sono però, Vittorio, perdonami, per la pianta, ma sono per colui che dovrebbe fare il custode della pianta.
E quello non
mi sembra
custode.
Sì, esatto.
È una
questione
di scienza. La scienza costa. La botanica esiste.
Sì.
Sarà sbagliato dare 130.000 euro a uno che se ne occupa.
È una questione
però dico,
di buon
noi spendiamo 15 milioni di euro per un carro armato. Sì. Difendere una pianta è civiltà. Non è che tu adesso ti metti a sputtanare la pianta perché è una piantina, la gioconda. La civiltà della natura va tutelata. Lo spreco sono altre cose, sono le rotatorie che costano 2 milioni di euro l'una. Siccome io sono a Urbino come presidente dell'Accademia da molti anni,
guardiamo quante rotatorie ci sono.
20 chilometri, 26 rotatorie. Cioè il problema è che la spesa pubblica non è vigilata da persone che sanno quello che serve, ma pur d'avere soldi le spendono nel modo più idiota, perché quando una rotatoria deve dividere quattro strade importanti avrà anche un senso, ma se non deve andare in Camporella o nella casetta vicina non so cosa serve la rotatoria.
Sgarbi intelligentissimo, indubbiamente, esprime sempre dei punti di vista super, iper, mega originali, però sinceramente le rotatorie servono per diminuire gli incidenti, si sa, no? Poi ci sarà qualche eccesso, ma che si debba spendere per la Zelkova o Zelkova soldi pubblici per una pianta rara, rarissima quanto ti pare, e non per le rotatorie, Sgarbi, dai, questo no. I cazzotti di Patrizio Oliva contro Schwarzer, che oggi ha tenuto l'ennesima conferenza stampa, per la verità un po' controproduttiva, credo che sia stato già sottolineato, era confuso, e però insomma ha chiesto anche comprensione invece di scusarsi e basta. Patrizio Oliva, ai microfoni di Sky, commentatore per queste Olimpiadi, se la prende durissimo contro Schwarzer. Sentiamo.
Questo ha detto delle cose veramente... Secondo me già hanno sbagliato a chi gli ha fatto fare questa conferenza stampa, perché dovevano essere onesti a dire: guarda, tu la conferenza stampa non la puoi fare perché sei un po', come dire, poco intelligente, non la puoi fare. C'è uno che dice: Ferrari non dà solo doping. È come dire: guarda, io non è che faccio solo rapine, stupro le donne e sevizio i bambini, vinco pure le medaglie d'oro olimpiche, mica che miseria, mica mi venuto a accusare per questo.
Ha ragione da vendere Oliva, perché ripeto, in questa conferenza stampa Schwarzer ha trovato il modo di lamentarsi di com'era difficile e pesante per lui doparsi, doveva tenere tutto nascosto alla sua fidanzata, è stato terribile, sentiamo.
Psicologicamente per me è stata una mazzata, perché ogni giorno dovevo dire le bugie a mia fidanzata, ogni giorno mi sono alzato alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, alle 5, guardando sull'orologio, perché sapevo che dalle 6 in poi può venire un controllo antidoping. Dovevo dire a mia fidanzata di non aprire, perché sennò ero positivo.
Ma chi se ne frega, non è questo che ci aspettavamo dal grande campione Schwarzer, che si venga a sfogare perché doveva tenere tutto nascosto alla sua fidanzata. Non doveva farlo, semplicemente. E poi questi particolari sono veramente... non lo so, non c'entrano nulla. Oliva.
Questo ha fatto tutto premeditato, non è stata un'azione dettata dalla disperazione che uno che vuole vincere, cioè questo ha fatto tutto premeditato, si è messo a studiare su internet dove poteva trovarlo, ma invece di mettere a studiare, perché non ti metti a allenare e fai l'atleta serio? Cioè poi dopo che va a fare la conferenza stampa e piange per essere combattuto, ma per niente, scusami.
Ancora un passaggio di Schwarzer che, insomma, sarà stato sincero sicuramente, perché è sotto pressione, si mette a piangere.
Gli ultimi anni non sono stati facili e dopo tutte le battoste volevo a tutti i costi stavolta essere di nuovo davanti. Ed è stato difficile essere sempre il fidanzato della fidanzata e quello che si è in tira, mi dispiace.
Non capite, dice è stato difficile essere il fidanzato d'Italia, la fidanzata, anche qui, ma che c'entra? Sentiamo invece ancora Oliva che dice basta, deve essere radiato.
Ci vuole la radiazione per questi personaggi, ci vuole la radiazione.
Però lui l'ha detto, no?
Chi commette questi reati non deve andare neanche in una palestra a fare sport da amatoriale. Scusatemi, io sono forse sono un po' troppo drastico, ma io la penso così. Lo sport deve essere un messaggio di onestà, di purezza, di sacrificio, di tutte queste cose belle, no di questo schifo, scusatemi.
Come si fa a dare torto a Oliva? Secondo me è impossibile, ha ragione in pieno. 3-0 ai punti per lui su Schwarzer, a parole, Aggiornamenti dalle Olimpiadi, l'Italia ha raddrizzato il terzo set, siamo in vantaggio 12-8. Ascoltatori, no, abbiamo il primo ospite di questa sera e allora dovremmo introdurlo con una musica, però lasciamo perdere, sennò facciamo troppi accozzaglie musicali. Michele Emiliano, sindaco di Bari, buonasera.
Buonasera, come va?
Benissimo, grazie, lei?
Ma abbastanza bene, siamo qui ancora al lavoro e quindi fa un caldo terribile.
Non c'è l'aria condizionata al comune di Bari, sì.
Sì, però non è che si riesce a stare sempre in ufficio, anche perché i sindaci, soprattutto quelli della città medie italiane, sono un po' come i sindaci di paese, devono correre da una parte all'altra.
Lei poi è uno che si muove, insomma, è uno attivo.
Mai abbastanza, secondo i miei concittadini, dovrei fare molto di più.
Qualche critica gli è arrivata recentemente, vabbè, è normale, dialettica politica da parte del
PDL. Ma devo dire che quando non arrivano le critiche vuol dire che hanno perso la speranza che queste critiche possano sortire un qualche effetto. Io dico sempre che finché si arrabbiano vuol dire che ci credono ancora. E quando smettono di arrabbiarsi che bisogna preoccuparsi.
Ma perché dovrebbero smettere di arrabbiarsi? Perché?
Perché perdono la speranza. Io, insomma, mi è capitato in soprattutto.
Cioè lei vince, stravince, quindi gli altri diciamo che.
No, mi riferisco ai cittadini. Ah. Per esempio, noi abbiamo avuto alcune avventure. Sì. Parlo in Italia di alcune città molto male amministrate, dove a un certo punto i cittadini non
si arrendevano,
fatto altro che rassegnarsi, lascia perdere, era inutile anche protestare.
Senta, vogliamo parlare con lei anche di questa lista dei sindaci, se ne parla, si è scritto sui giornali.
In realtà viene chiamata lista dei sindaci dai nemici della lista.
Ah, ecco, già questa è una precisazione importante, perché?
È una lista dei cittadini, perché noi sindaci non abbiamo alcuna intenzione di smettere di fare i sindaci.
Però la state promuovendo voi.
Abbiamo detto più volte al centro-sinistra, fate attenzione, i cittadini italiani dei partiti non hanno più fiducia. Quindi provate a immaginare di promuovere una lista dei cittadini nella quale in qualche modo i migliori tra i cittadini italiani, i migliori per storia professionale, morale, per fiducia riscossa nei quartieri, nelle città, possano immaginare di partecipare ad una legislatura in Parlamento costituente, ovviamente a supporto del centro-sinistra, perché quasi tutti i sindaci di cui parliamo sono
di centro-sinistra, certo.
Nessuno di noi scambierebbe il ruolo così importante di un sindaco con quello di un semplice parlamentare, quindi è anche, devo dire, odioso il fatto
poi
qualcuno
c'è l'incompatibilità.
Questi vogliono far carriera.
No, c'è l'incompatibilità, questo è chiaro, però scusi Emiliano, parliamoci chiaramente, quando a sponsorizzare una lista di cittadini ci sono nomi importanti come il suo, come quello di De Magistris, si è parlato di Pisapia, questo è importante perché poi spinge la gente a capire di cosa si parla e a schierarsi. Io mi ero scritto nell'introduzione dell'intervista che questo doveva essere un po' il dream team, no? La squadra dei sogni del centrosinistra, perché in campo appunto De Magistris, Emiliano, Pisapia.
No,
è perché incubo, fa l'ironico. Tutti i sindaci, Orlando, mi faccia finire però, perché
sì, sennò,
che hanno vinto anche contro le attese, contro le previsioni, come Pisapia a Milano, e quindi il meglio del meglio del meglio. Poi però ci sono state una serie di defezioni e di distinguo. Io no, io non c'entro. Lei dice io no perché continua a fare il sindaco, però ci sono anche altri che dicono proprio io non c'entro nulla. Tipo mi sembra di capire Zedda, per esempio, di Cagliari e Doria. Chi è che fa parte di questo progetto, anche solo come sponsor morale, oltre lei, di questi che abbiamo detto?
Questo non è un progetto, è una proposta, che è una fase precedente.
Vabbè, proposta, progetto, non faccia troppo il...
A febbraio di quest'anno io mi sono permesso di dire al segretario del mio partito, io sono il presidente del Partito Democratico della Puglia, che il PD al Sud è in uno stato di tale debolezza strutturale che avremmo avuto bisogno di un mezzo di coinvolgimento, di inserimento di sangue vivo nel centro-sinistra attraverso la convocazione di una idea di una legislatura che non fosse composta dai soliti nomi, dalle solite nomenclature, perché qui se sbagliano il capolista in Puglia del Partito Democratico e ci mettono un nome piuttosto che un altro, qua si rischia che non va a votare nessuno, perché io non lo so.
Per esempio, che
ora
potrebbe
Roma,
essere un nome sbagliato.
Il clima improvviso, adesso non me lo faccio dire perché io già sono abbastanza nei guai nel PD, poi se mi metto a fare i nomi è finita. Però quel che è certo è che l'elettorato del centro-sinistra vuole sicuramente assumersi la responsabilità di governo del futuro del paese, ma non può farlo con gli stessi nomi della prima, della seconda repubblica, quelli che riescono cambiando nome ai partiti a essere sempre loro a dare le carte. È evidente che serve anche qualche cosa di nuovo. Questo qualche cosa di nuovo è difficile che possa essere realizzato, per esempio, in un listone unico PD-SEL, come si sta prefigurando, che con lo scopo di cogliere il premio di maggioranza rischia praticamente di inserire tutti gli amici di Vendola in lista e tutti i nomi soliti del Partito Democratico. Io temo che una lista fatta così dal punto di vista elettorale sia un disastro e quindi sto cercando di avvisare il mio segretario di partito. Se poi il mio segretario non mi autorizza a lavorare per qualche cosa di diverso, io
fa?
Non muoverò un dito.
Ah, non lo fa? Cioè lei esegue gli ordini di Bersani?
Guardi, io ho da fare il sindaco di Bari, ho una responsabilità che è già piuttosto grave. Se addirittura per fare una cosa del genere devo fare a botte con i miei.
Però non è che adesso che c'è qualche impasse in questa proposta, adesso dà la colpa a Bersani che non glielo fa fare.
No, guardi,
in realtà non riuscite a fare.
La rassegna stampa, io questa cosa l'ho sempre detta dall'inizio. Sì. Io l'ho chiesto a Bersani perché io finché sono...
No, questo è vero, lei ha sempre detto che era una proposta che faceva il PD. Però io ho letto anche che a questa cosa, però forse è sbagliata questa informazione, che è scritta su un articolo, mi pare, sul Fatto, sì. Sta lavorando un assessore di De Magistris, Panini, Enrico Panini, ex responsabile della CGIL, funzione pubblica, credo, a Napoli, al coordinamento di questa lista.
Non mi risulta assolutamente, sarebbe paradossale che coloro che si offrono di coordinarla, cioè i sindaci, senza candidarsi, ripeto, coordinarla senza candidarsi, poi a loro volta si servano di altri coordinatori. Noi non stiamo dando vita a un progetto di un altro partito, per esempio.
Beh, comunque anche una lista andrebbe coordinata.
Di questa
questo...
lista deve fare riscrivere su carta che si impegna a non dar vita ad un'altra formazione politica, si impegna a condividere il programma del centro-sinistra, ovviamente previa ammissione a poterlo formare assieme ai partiti del centro-sinistra e soprattutto a dar vita a gruppi unici del centro-sinistra alla Camera e al Senato, in modo tale da evitare qualunque tipo di effetto di disgregazione del centro-sinistra di governo.
Lei ha detto insomma coinvolgere la società civile, sono espressioni, le abbiamo sentite mille volte, ma ha parlato di saggi.
Abbiamo pensato a un metodo diverso perché è evidente che una lista così non riesce a reggere delle primarie vere e proprie perché non c'è una struttura ancora che possa organizzare delle primarie.
Chi potrebbe essere uno di questi saggi?
20 personalità importanti del nostro paese, ex presidenti della Corte Costituzionale, accademici di rilievo, grandi giornalisti, scienziati, anche solo 20 persone, cui far pervenire attraverso un semplicissimo sito internet i curriculum o autopromossi da chi si vuole candidare o promossi da terzi con delle motivazioni. Cioè
chi potrebbe essere uno di questi saggi che tiene il coordinamento di questa
lista? I nomi importanti ce ne sono tanti.
Ce ne faccia qualcuno, giusto per...
Ex Presidente della Repubblica, ce n'è purtroppo credo uno solo ancora in vita, se non ricordo male. Potrebbero essere Presidente della Corte Costituzionale, che ce ne sono tanti. Potrebbe venire in mente Zagrebeschi, potrebbe esserci Rodotà, possono esserci, mi creda, nonostante la depressione nella quale gli italiani d'eccellenza ci sono ancora e molti di essi, parliamoci chiaro, per età o per ruolo non sono disponibili ad andare in Parlamento, ma probabilmente potrebbero essere coloro attraverso i quali scegliere il meglio che questo paese
ha. Però poi ci dovrebbe essere un candidato alle primarie del centro-sinistra di questa lista.
No, assolutamente no. Il candidato che questa lista potrebbe, la lista dei cittadini dovrebbe essere.
Non ci avevo capito nulla,
Emiliano. Uno dei tanti candidati che si dovesse presentare alle primarie o addirittura
quindi ci sarebbe un candidato.
Sceglieranno.
Quindi ci sarebbe un candidato di questa lista alle primarie del centro-sinistra?
Non c'è nessuna necessità che ci sia un candidato. Il nome, peraltro, del candidato premier, temo, non sarà più scelto dagli italiani, né con le primarie né con la
Ma le primarie vostre del centro-sinistra?
Che stanno pensando ad una legge elettorale dove prima si votano i partiti e poi si vede chi fa il premier, diciamo così, col vecchio stile. Ora non lo so se questa legge reggerà mai.
Ma scusi, ma Emiliano, ma le primarie il Partito Democratico dovrebbe farle, credo.
Ma se fanno una legge proporzionale non credo proprio.
Ah, quindi lei ci sta dicendo che le primarie sono tramontate?
Io ho questa impressione. Bersani sta provando a rilanciarle, ma non mi pare che ci
sia l'ultima direzione, credo, del partito.
Se noi dovessimo fare le primarie a ottobre-novembre, avremmo già dovuto cominciare a organizzarle.
Però su questo punto, se hai ancora un paio di minuti, resti con noi. Dobbiamo fare la borsa, le informazioni sui mercati, poi daremo gli aggiornamenti anche 19-17 per l'Italia, terzo set al volley a Londra. Resti con noi. Lei segue il volley? No, l'Olimpiade.
Sì, quando è possibile, la sera me le rivedo tutte. Purtroppo spesso mi addormento perché è già troppo tardi.
Rientriamo in diretta col sindaco di Bari, Michele Emiliano, col quale stiamo parlando della possibilità che nasca questa lista. Come la dobbiamo chiamare?
Dei cittadini promossa dai sindaci, che non si candidano.
Lei ride, ma se ride lei, figuriamoci gli elettori che dovrebbero votarla questa lista. Fa ridere, detta così.
Fa ridere?
Lei si è messo a ridere, ha detto...
No. Devo dire che siccome qui ormai ci sono solo liste civiche un po' dappertutto.
Cioè, una malattia questa, è una specie di contagio, no?
Non è una malattia.
È tutta colpa di Grillo, poi. Che...
È un inevitabile rimedio. Nel momento in cui i partiti hanno tanta difficoltà a essere credibili nella società italiana, è molto più facile che la credibilità sia quella delle persone.
È un po' vero.
Dunque,
sì.
Noi stiamo cercando di scegliere... Se ovviamente il centro-sinistra lo vorrà, perché altrimenti se Vendola e Bersani non sono d'accordo non se ne fa nulla, noi abbiamo il nostro lavoro, ce l'abbiamo, però poi se Vendola e Bersani rischiano di perdere le elezioni non venissero poi a prendersela con noi.
Però mi scusi, è un po' curioso che lei dica se Vendola e Bersani dicono di no non si fa, cioè se c'è un'iniziativa, ci sono delle energie in campo, delle forze che avrete sondato,
siamo tutti uomini di
va
partito.
Fatto.
Non possiamo fare una cosa contro... il partito al quale apparteniamo.
Cioè, dovrebbero sarebbe la classica lista civica come...
Da indurci a uscire dal partito, ma insomma non credo ce ne siano.
Allora, vediamo così se sintetizza. Sarebbe come la classica lista civica, quella che si fa per esempio nelle elezioni dei sindaci a livello comunale, a sostegno del sindaco, a sostegno comunque chiaramente del Partito Democratico, per esempio, predominante nel centro-sinistra, come avviene anche per il PDL nel centro-destra. Per pescare un po' più di voti tra i cittadini scontenti e delusi dei partiti, questo sarebbe?
Mi pare una maniera molto riduttiva, per esempio noi a Bari senza le liste civiche non avremmo mai vinto le elezioni né nel 2004 né nel 2009, cioè qui il PD è un partito dal 15%, da solo non va da nessuna parte.
Facciamo un attimo, sì.
Quindi evidentemente c'è una rappresentazione, diciamo, di ciò di cui stiamo parlando, soprattutto nel sud Italia, che è completamente sbagliata. Il Partito Democratico è in affanno ovunque. Nel
intanto però, scusi Emiliano, intanto però l'Italia ha vinto... Scusi
Palermo,
Emiliano, un attimo.
Ha due o tre consiglieri.
Emiliano ha detto che segue il volley. Allora le do la notizia. L'Italia ha vinto il quarto di finale con gli Stati Uniti e quindi siamo alle semifinali. Dario Ricci da Londra, facciamo un piccolo break...
Eccoci qua, buonasera Dettor, l'Italia in semifinale, sfideremo il Brasile venerdì 28-25, 25-20, 25-20, questi i parziali del 3-0 contro gli Stati Uniti, un successo ancora più bello perché sperato in attesa, statunitensi campioni in carica, Italia che usciva da un girone eliminatorio non certo brillante, anzi si è vista tutta un'altra squadra, Mauro Berruto è riuscito a riaccendere i suoi ragazzi che grazie alle portate al servizio di Savani e Zaitsev, alla regia di Travis e anche a Muri di Mastrangelo hanno asfaltato gli americani 28-25, 25-20, 25-20, vi ripeto, i parziali 3-0, adesso si aspetta il Brasile per scrivere un altro capitolo di una sfida leggendaria, sarebbe anche il caso di prendersi ormai a livello olimpico la rivincita sui verde oro, lo sapremo venerdì, a te la linea Alessio.
Grazie Dario, ed erano, mi confermate, i campioni olimpici in carica gli americani, quindi insomma una vittoria che ha anche questo significato. Emiliano, l'ho interrotta.
No, volevo ovviamente a questo proposito, quello del proposito della palla a volo, salutare Mastrangelo che è un pugliese di Mottola in provincia di Taranto ed è un giocatore straordinario che peraltro è uno dei pilastri della nazionale, e poi mi pare che ci sia un giocatore che ha per cognome Bari, quindi adesso indipendentemente...
Vabbè, ma questo però, scusi Emiliano, non è che se c'ha per cognome Bari vale di più di un altro.
Guardi, noi ormai pensiamo soprattutto alla nostra terra, perché siccome a noi non ci pensa mai nessuno...
Ho capito che lei di questa cosa della lista civica nazionale, cioè ormai l'hanno imbarcata, però non gliene frega più niente, mi sembra questo.
In che senso?
No, nel senso che adesso sta insistendo che mi interessa quello che succede a Bari, ci interessa il nostro territorio.
Quello che succede succede alla nostra gente, perché sì, siccome della gente nostra non se n'è mai impippato nessuno, adesso finalmente abbiamo una classe dirigente che anziché vendersi, come scriveva Salvemini nei suoi libri, vendersi al primo offerente a Roma, fa gli interessi del territorio. Questo è importantissimo per noi.
La classe dirigente intende al governo o al partito?
No, mi riferisco a quel fenomeno del quale parlava Gaetano Salvemini, della facilità con la quale le classi dirigenti del sud, in cambio di piccolo potere in sede territoriale, svendevano gli interessi delle terre che rappresentavano in Parlamento. È una storia che ho studiato sui libri di storia, come avrebbero dovuto fare un po' tutti. Spesso il sud non viene rappresentato nelle grandi decisioni che vengono prese, proprio perché la nostra classe dirigente è molto assente.
A proposito di classe dirigente, il presidente pugliese Vendola ha commentato la questione dell'Ilva dicendosi soddisfatto per la decisione del tribunale, il sequestro per, ha detto Vendola, un processo di ambientalizzazione della fabbrica. Secondo lei, cioè, lei è d'accordo su questa valutazione?
I magistrati hanno mostrato una pazienza e una flessibilità che obiettivamente per gli strumenti di cui dispongono era difficilissima. È chiaramente un'accusa molto pesante nei confronti della politica. La politica da anni non riesce a venire a capo di una questione: come si fa a produrre acciaio in Italia senza avvelenare l'ambiente, mantenendo i costi in un limite ragionevole.
Ma è una cosa della politica o è una cosa dell'azienda?
È una cosa della politica, perché l'azienda ovviamente finché può risparmia, evita di fare nuovi investimenti e chiede, batte cassa allo Stato, come credo poi gli sia andata anche questa volta, perché stanno
ma
per
chi
avere,
dice che l'azienda è la
per
proprietà
avere 340 milioni gratis dallo Stato dopo avere in questi anni fatto utili iperbolici.
Ecco, appunto, chi dice che con questi utili bisognerebbe pagare almeno il processo di ripulitura, di ambientalizzazione, come direbbe Vendola?
Lo Stato, devo dire, la Regione ci ha provato, ma ovviamente non è facile dal punto di vista della Regione, ma lo Stato avrebbe dovuto già imporre all'Ilva di produrre acciaio in modo tale da non uccidere i tarantini. Questa cosa è possibile ed è probabile anche che sia, dal punto di vista economico e in generale del marketing, anche una cosa utile, perché bisognerà spiegare che ogni volta che una fabbrica trasferisce in un paese del cosiddetto terzo mondo una produzione, continuando ad avvelenare le popolazioni dove trasferisce la produzione, commette un crimine contro l'umanità, dal mio punto di vista.
Ma,
pronto?
Sì, no, sono rimasto
quindi
un attimo.
Voglio dire, Taranto, noi siccome fino a pochi anni fa eravamo evidentemente considerati il terzo mondo, lei l'ha mai vista l'Ilva?
In foto.
È la rappresentazione dell'inferno di Dante. E se lei ci va anche semplicemente da fuori, durante l'estate, la notte, lei sentirà degli odori che durante il giorno non si sentono, sentirà qualche cosa nell'aria che fa impressione, e tutto questo i tarantini lo soffrono da anni e anni e anni in casa loro.
Ma per lei è stata sbagliata la decisione anni fa di privatizzare, per esempio?
Io non credo che sia stata sbagliata, comunque non sono in grado di giudicarla perché allora pensavo ad altro. Quel che è certo è che oggi ci sono le tecnologie per rendere anche le fabbriche più impattanti compatibili con il diritto alla salute degli italiani, e noi abbiamo il dovere di fare in modo che...
E se questo non dovesse avvenire...
Se questo non dovesse avvenire, noi non possiamo pagare con dati epidemiologici nella città di Taranto che sono 4 volte più gravi.
Quindi andrebbe fermata.
Guardi, io non posso accettare che i miei figli e quelli che nascono a Taranto dovrebbero essere come i miei figli.
Ha detto anche il ministro Clini, ha detto che non farebbe vivere i suoi nipoti lì. Senta Emiliano, un'altra cosa, dell'Ilva parleremo ancora più avanti tra l'altro, un'ultima cosa le voglio chiedere, insomma, questa lista adesso dovesse scommetterci su, da osservatore, visto che lei ha fatto quella proposta, ha mosso un po' di cose, però poi dice vediamo. Da 0 a 100 che probabilità dà che nasca?
Ma io se fossi in Bersani e Vendola la promuoverei senza dubbio, perché non c'è nessuna ragione da
realisticamente
per
a parte Bersani e Vendola, quello poi decideranno loro, ma lei come la vede?
Io non lo so come ragionano, se loro hanno il problema di fare leggere le nomenclature, che ne so, se Vendola vuole fare il listone unico col PD solo per salvare una quarantina di suoi vecchi amici di Rifondazione Comunista, secondo me sbaglia, perché Vendola è un politico.
Capito, questo l'ha già detto, ma
molto più ampia.
Se loro fanno così, voi non controproponete nulla, cioè finisce così. Bersani e Vendola decidono di non fare nulla,
non è che posso segretario di partito.
E De Magistris la pensa come lei?
Solito, no? Per quello che mi ricordo, sì. Le campagne elettorali, quello che deve andare in giro a fare i comizi in tutti i paesini della Puglia sono io, perché non, purtroppo Bersani non avrà il tempo di farlo e Vendola forse neanche. Allora io li sto consigliando vivamente, vista l'esperienza che ho, di farsi dare una mano dai cittadini italiani che vogliono sostenere il centro-sinistra. Potrebbero anche avere voglia di candidarsi, ma non si candiderebbero mai sotto le insegne di un partito per mancanza di fiducia nei partiti e soprattutto perché la gente normale nei partiti viene triturata, quindi è difficile che possa farsi fregare di nuovo con la tecnica di essere candidata da indipendenti o con altri mezzi. Però ci sono anche molti altri metodi per far entrare la società civile all'interno delle liste del centro-sinistra. Stiamo ad attendere se i dirigenti dei nostri partiti hanno delle proposte alternative. Io devo rispondere di quello che faccio da sindaco, poi mi permetto di dare un suggerimento, se viene accolto bene, se non viene accolto lavorerò.
Va bene, insomma, Emiliano, grazie, noi abbiamo capito, io sintetizzerei così, Emiliano si defila dalla lista dei cittadini.
E poi le cose non vanno bene. Sì. No, io non sono defilato da niente.
No, questo lo dico io, è la mia sintesi.
Sono nato che pesavo 5 kg e da allora sono stato pronto a prendermi le mie responsabilità.
Sempre più abbondante.
Sia per vivere, sopravvivere, combattere la Sacra Corona Italia Magistrato, guidare la mia città per quello che ho potuto fare. Io non mi defilo da nulla, dico solo però che sarebbe pazzesco se per fare una cosa del genere, per aiutare il centro-sinistra, noi dovessimo litigare con Bersani e con Vendola.
Vabbè, non litigate, dai. Sì, no, questo non litigate. Non...
Cioè, noi dovremmo aiutarli anche se loro non vogliono.
Già litigate abbastanza nel Partito Democratico, se poi adesso litigate pure per una lista che non è ancora nata, questa sarebbe.
Lancio messaggi di pace, se hanno voglia di farsi aiutare, noi siamo a disposizione, se non hanno voglia, poi se le cose vanno male, non se la devono prendere con noi.
Va bene, grazie
prego,
Emiliano,
buona serata.
Allora io risintetizzo, Emiliano, due punti, la lista civica, io mi defilo, questa potrebbe essere la mia personale sintesi. E allora sentiamo i primi interventi di questa sera all'800 24 00 24, gli ascoltatori che sono in attesa già da un po', cominciamo con Raffaele che chiama da Treviso, buonasera.
Buonasera a lei.
Eccoci qua.
Io arrivo un po' in ritardo rispetto a alla vicenda di Bossi e Manzoni, che sentendolo due giorni fa sì. È inutile così con una battuta dire che sarebbe ora che l'uomo si sciacquasse il cervello in arno, tanto per prendere una cosa che abbiamo studiato tutta a scuola. Dall'altra parte, sull'intervento anche di Tosi nella vicenda di Maroni, un uomo politico a un certo tipo di rilievo dovrebbe essere il primo a evitare certi tipi di benefit, proprio perché prima o poi capitano questi incidenti e anche queste informazioni che poi emergono alla lunga. Ma dall'altra parte, sulla questione Lega, io sono d'accordo anche col sindaco di Bari, che c'è una non disaffezione fortissima, disaffezione delle di cittadini verso la politica. Dopo Tangentopoli per me c'è stata un'involuzione. Quello che si è visto negli ultimi tempi, e parliamo della Lega che si è persa dietro a certe, come si può dire, battaglie per me un po' allucinanti, utopistiche, il discorso stesso delle ronde, che sembra benissimo che era una cosa d'austeria che sarebbe trovato il tempo che ha trovato, cioè non ce n'è una in giro se non 3-4 in tutta Italia. Ha un po' tradito quelli che sono gli ideali di base, vedi il caso province, vedi anche certe battaglie portate avanti assolutamente come il partito al nord. Sulla questione del PDL, ieri Frattini diceva lei che i parlamentari spingono fortemente per Berlusconi entri di nuovo a candidarsi come premier, piuttosto che chiederlo all'interno del partito, dovrebbero chiederlo ai militanti del PDL cosa ne pensano, e dall'altra parte chiedere agli stessi uomini, cioè consiglieri regionali, cosa ne pensano, e la risposta sarebbe molto precisa. E infine sul PD, la figura che ha fatto per me Bersani o il PD stesso sulla questione dei rimborsi elettorali nella dice gran lunga. Io sono molto, come si può dire, perso, diciamo. Domani dovessi votare, un minimo di cultura ce l'ho, dico che faccio? A chi mi devo affidare?
Vabbè, c'è tempo, Raffaele, grazie, c'è tempo, c'è ancora qualche mese per approfondire e chiarire. Enzo da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Sì, buonasera. Sento, no, io volevo intervenire perché ho sentito i vari interventi dei politici, sia il ministro Fornero, Nicosi, ieri anche nelle varie trasmissioni. Vorrei porre la questione su un punto, cioè ci si focalizza sempre sulla causa...
C'è lei, c'è la viva voce per caso, perché sentiamo male, tolga tutto e parli direttamente al telefono, grazie.
Mi sente adesso?
Sì, adesso sì, grazie.
Sì, allora io volevo porre la questione su questo punto. Allora, il dato di fatto in questo momento è che la magistratura ha rilevato dei reati di disastri ambientali. Questo è il dato di fatto. Ci sono reati che in questo momento si stanno ancora perpetrando, perché gli impianti non sono stati ancora spenti e ancora ieri sera, se guarda le immagini su internet degli impianti, hanno continuato a inquinare. Okay? Allora questo in teoria la legislazione potrebbe essere anche una delle cause per la carcerazione preventiva, reiterazione del reato, si chiama.
Sì, vabbè, fin qua però...
Ad oggi però nessuno sta parlando se l'impianto si spegne o non si spegne. Questo è il dato di fatto. Io non voglio sottovalutare la questione del lavoro.
L'impianto non si spegne, è sequestrato...
Benissimo, la sentenza, mi scusi,
può essere usato solo per essere, diciamo, messo a norma.
Ma cosa vuol dire? Non vuol dire niente.
Ci sono dei parametri, io poi non lo so cosa vuol dire tecnicamente, però questo è lo stato di fatto. Non è che
Ferrante e l'Ilva, loro continueranno a produrre e poi si occuperanno di mettere a norma gli impianti. Ancora nessuno parla di questo, okay? Di che cosa vuol dire mettere a norma con gli impianti e se è fattibile. Che cosa vuol dire? In che termini e in quali
Ma come,
termini?
Scusi, ci sono dei tecnici, i periti, tutto, insomma, c'è una serie di valutazioni.
Io i periti che ho sentito dicono che la messa a norma di quell'impianti non è una cosa che si fa in due giorni.
No, questo sicuramente. Sicuro. Bisogna iniziare a fare delle cose.
La bonifica del territorio non si fa, ma l'unico modo per fare la bonifica del territorio è quello di spegnere quell'impianti, di smettere di inquinare e aspettare che 10-15 anni la natura faccia il loro corso. Però la questione che io voglio porre è: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro ad ogni costo? È questo che ci vogliamo porre, perché la domanda viene sempre ribaltata.
Lei chiuderebbe tutto fregandosene del lavoro?
No, ecco, questo io adesso volevo che lei mi facesse questa domanda, perché io le ribalto la domanda, la questione è un'altra.
Qual è?
Lei vuole che si continui ad incontinare, no, siccome mi ha fatto la domanda, sì. io dico la questione è un'altra. Allora io non dico che la questione del lavoro non sia fondamentale, importante, deve essere affrontata. Mi scusi, però ci sono persone che sono preposte a questo mestiere.
Ho
non
capito,
è il mio mestiere.
Detto
posso
questo,
avere
che
le mie
lei l'ha già
opinioni.
Detto, sì.
Posso avere le mie opinioni su fare, su come non fare, ma non
certo,
sono
però
io.
Però bisogna
che...
essere conseguenti. Lei dice...
Conseguenti, certo. Però
dice quello che ha detto, allora...
Sulla questione però nessuno dice che cosa facciamo in questo momento, perché in questo momento stanotte i fumi sono continuati ad andare sui bambini dei
ma come
tamburi.
Scusi Enzo, adesso forse non ci stiamo capendo. Mi scusi un attimo, come non c'è nessuno che dice? C'è una sentenza del tribunale che ha detto l'impianto è sotto sequestro e può essere utilizzato, oltre che per continuare a produrre, per arrivare a delle condizioni di minore inquinamento. E questo è stato detto, quindi...
No, ma la questione importante è, e questo non ha chiarito la sentenza, l'impianto può produrre intanto che si mette a norma, oppure la produzione è vincolata al fatto che l'impianto sia a norma? Sono due cose completamente
differenti. Questo francamente non l'ho capito neanche io, su questa ragione. Basta Enzo, ha parlato, cioè, diamo spazio anche agli altri, siamo quasi al giornale radio, il suo punto di vista l'ha detto. Questo è vero, anch'io ho faticato a capire se l'impianto può andare avanti a produrre, perché io ho letto che è sotto sequestro, può essere utilizzato con facoltà d'uso per la messa a norma, quindi sembra che possa funzionare solo, possa essere aperto solo per questa messa a norma, non per la produzione. Però non è chiarissimo, io personalmente questa cosa non l'ho capita. Andiamo a un altro ascoltatore, ci spostiamo a Napoli. Alfredo, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Aspetta, io volevo ritornare su una notizia di ieri, quella dello spread di Monti, che secondo me ha detto una cosa sacrosanta. Se fosse rimasto Berlusconi, lo spread sarebbe arrivato veramente a 1000 punti. Perché per me Berlusconi è uno dei mali peggiori che vive l'Italia negli ultimi 20 anni. Io, attraverso la sua trasmissione, vorrei chiedere a chi sostiene Berlusconi: fammi sapere dire un solo beneficio che questo cristiano ha portato alla nostra nazione da quando è entrato in politica. Non parlo come imprenditore, parlo
sì,
come uomo.
Come politico, sì.
uno solo. Cioè io vorrei sapere una cosa di buona che si possa dire, che si possa interessare a Berlusconi, che abbia favorito la crescita.
Cioè lei in tutti questi anni niente, proprio non c'è niente che lei vede,
guarda,
che
abbia... No, assolutamente, guarda, io le dico una cosa. Si ricorda la spacconata dell'ICI, che ha tolto l'ICI?
Sì.
Quella è stata una spacconata perché è riconosciuta da tutti che è stata un errore, no? Quella spacconata lì, io vorrei dire agli italiani che io da napoletano mi è costata in termini di aumento di spazzatura, in termini di aumento di mezzi pubblici, e oggi pago pure l'IMU, che è peggiore dell'ICI.
Però pare che il PDL si voglia ricandidare alle elezioni promettendo di togliere anche lì di nuovo l'IMU.
Perché quello è il punto, non è fare qualche cosa che abbia un impatto reale sulla sorte degli italiani, è fare uno spot pubblicitario per accaparrare voti, poi se ne frega che alla fine il risultato sia o non sia compatibile con le esigenze di un paese. Questo è un paese che ha bisogno di determinati interventi che quel signore fino a oggi non ne ha fatti.
E secondo lei invece Monti sta facendo le cose giuste?
Guardi, Monti sta facendo, e per l'Italia è già una novità, Ma io non voglio entrare in mezzo se sta facendo bene o male, ma sta facendo, e questo per noi già è una grossa novità. Cioè noi stiamo vivendo, abbiamo vissuto 7-8 mesi da quando c'è Monti, che comunque tutti i giorni assistiamo alla riforma del lavoro, poi sbagliata, non condivisibile, quello che vuole, io non entro in merito, anche perché sarebbero dei tecnicismi che non sono in grado di poter andare a analizzare più di tanto. Però io vedo un signore che si è andato a vendere un po' a tutto il mondo, in Cina, in Stati Uniti, questo e quell'altro, va bene, dove ha trovato un'accoglienza calda e ci ha ridato dignità. Berlusconi non lo vuole più nessuno, cominciando da Obama, ma lei ricorda che durante la campagna elettorale francese Hollande e Sarkozy si sono pizzicati a chi era amico di Berlusconi, perché quello rappresentava un punto negativo. La Merkel, non ce lo ricordiamo, che rideva con Sarkozy quando si è parlato di Berlusconi, e questa è l'immagine che ci ha dato Berlusconi, e questo è quello che comunque continua in qualche maniera a mettere su.
Ma infatti sul fatto che si ricandidi Berlusconi è tutto molto vago, lui stesso non mi sembra molto convinto. Grazie Alfredo, andiamo a Tiziano che ci chiama da Brescia, buonasera.
Sì, buonasera. Niente, io volevo invece fare l'intervento in merito all'ultimo ospite che avete avuto, il sindaco di Bari, che mi sembra tanto un po' come dall'altra parte il dottor Volpe Pasini, ovvero presenta...
Quelli che organizzano le liste che poi compaiono e scompaiono.
Organizzano le liste, tanto di titolo dei giornali, il giorno dopo, la settimana dopo, il leader, in teoria in questo caso Berlusconi nel merito di Volpe Pasini, e mi sa tanto un ipotetico Bersani, un ipotetico Vendola, la settimana dopo smentiscono, no, noi non conosciamo nessuna lista, non
dice niente,
non conosco,
e allora non se ne fa nulla.
Ma io mi chiedo, in un momento in cui tutti, da destra, sinistra, centro, nord, sud, gialli, rossi, verdi, dicono abbiamo bisogno di cose concrete, abbiamo bisogno di gente che faccia, queste persone invece perdono tempo, ma va avanti a fare il sindaco, si mettono a fare un'ipotetica lista, però se il mio, fra virgolette, capo di partito mi dice di no, allora abbandono tutto. Ma quell'ora che hai perso per scrivere quei 10 nomi sul foglio di carta, ma impiegala a tappare la buca di Bari, che di sicuro ci sarà, io dico.
Poi 10 nomi neanche, erano due, ha fatto solo il nome di Zagrebeschi e Rodotà.
Ma ci tieni 5 minuti a prendere la birra, 10 minuti per il foglio di carta, ma risolvi un problema del tuo paese, dici che vai in giro a risolvere i problemi, ma vai in giro a risolvere anche quello, ma non perdere tempo a farmi, passi il termine, stronzate che non sei neanche sicuro che il tuo capo partito ti approvi, è quello che dico.
Tiziano, lei ha votato per il PD qualche volta?
No, io ormai non voto più nessuno, e dico la verità, come diceva l'ascoltatore precedente, almeno Monti, nel bene o nel male, qualcosa ha fatto, abbiamo bisogno che qualcuno faccia, poi se sbaglia lo puniremo, ma adesso i politici adesso sono da punire perché non fanno niente.
Grazie Tiziano, siamo alla pausa per il giornale radio, le informazioni, poi torniamo più tardi, 800 24 00 24. 800 24 00 24, il numero verde come ogni sera per intervenire in diretta sino alle 20:30. Abbiamo alcuni ascoltatori in attesa già da un po'. Sentiamo Luigi che ci chiama da Isernia. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Prego.
Vorrei intervenire sulle dichiarazioni di Monti, sullo spread di ieri.
Sì.
E sulle reazioni dei
del centrodestra.
No, no, le reazioni dei servi del padrone, qui non è il centrodestra, si parla di servi del padrone, che subito si sono buttati a difendere il re e si sono sentiti offesi e irritati. Addirittura hanno minacciato di far cadere il governo.
No, c'è stato, e questo è anche un giallo, adesso questo lo devo dire, un esponente del PDL, Lanfranco, che ha detto una cosa che normalmente si fa ma non si dice, cioè non hanno votato un ordine del giorno, credo che fosse sulla spending review, e mettendo sotto il governo, facendo capire che tiravano la corda. Però in genere appunto queste cose si fanno e non si dicono, lui invece l'ha detto e poi la sera è stato smentito da Gasparri, no, non abbiamo non votato per quello ma per altre ragioni. Di fatto però quasi si arriva a minacciare, Crosetto l'ha detto, non voterò la fiducia, a parte che non era la prima. Perché Monti aveva parlato male mesi prima di Berlusconi. Monti che tra l'altro ha reso omaggio mille volte a Berlusconi.
Certo, posso continuare? Posso?
Sì, sì.
Certo che vorrei dire che per fare il mestiere di politico ci vuole una bella faccia tosta, perché proprio sono quelle stesse persone che oggi dicono di essersi sentite offese, che si sono irritate, e che ci hanno fatto diventare la barzelletta del mondo, hanno fatto diventare l'Italia la barzelletta del mondo. Cioè persone che hanno votato la legge porcata, perché la legge del voto l'hanno votata loro, la legge porcata del voto, non è che l'hanno votata altre persone, loro con la Lega.
Poi, soprattutto devo dire che ora la frase di Monti sullo spread a 1200 punti, se ci fosse ancora Berlusconi, è una frase detta un mese fa, lui dice ma io mi basavo solo sulle statistiche e sull'andamento dello spread degli altri paesi, quello della Spagna per esempio è continuato a salire tutto l'anno, quello dell'Italia invece sappiamo è sceso, poi è risalito ma è comunque sceso. Però è innegabile che Monti si stia muovendo in Europa, poi uno potrà dire che l'Europa non va bene, bisogna cambiarla, ma con una disinvoltura e con una capacità di intervenire che non credo che, insomma, al di là delle barzellette e del modo che aveva Berlusconi di condurre la politica internazionale, molto più informale, non credo proprio che l'ex presidente del Consiglio avrebbe saputo condurre. Questo è un fatto innegabile e dovrebbe indurre, credo, gli esponenti del PDL a un pochino più di timidezza nella difesa di Berlusconi rispetto a Monti. Questo è il mio punto di vista.
Un'altra cosa che volevo dire subito. Poi ho sentito proprio dalla vostra radio una notizia che Gasparri avrebbe detto che Monti dovrebbe chiedere scusa al paese per come ha ridotto il paese. Cioè, ci vuole una faccia tosta, perché sono loro che hanno portato il paese in queste condizioni, non Monti. Monti sta cercando soltanto di mettere a posto il paese. Ma chi l'ha portato a questo punto? Sono stati loro, non Monti.
Grazie. Quindi, Luigi, grazie. Sì. No, non volevo farlo.
Volevo soltanto chiedere che lo spread, per quanto riguarda lo spread, mi può fare la cortesia di dire a tutti gli italiani che loro dicono sempre che lo spread è allo stesso livello di quando Berlusconi
ha lasciato? No, non mi chieda qualcosa sullo spread, perché non so, non ho il grafico dello spread, non so nulla dello spread, cioè so, posso dirle quanto è oggi, ma cosa vuole sapere sullo spread?
Fa sapere agli italiani a quando Berlusconi è andato al governo, a quando era lo spread, non oggi. A quando era e a quando l'ha portato, quello deve far sapere agli italiani.
Ecco, vabbè, questo ci informeremo. Va bene, grazie.
Perché
Luigi.
Dicono che la media è superiore a quella di Monti, ma se loro l'hanno presa a 10, a 100, l'hanno portata a 500, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa che quello che sta facendo Monti. Questo volevo.
Grazie Luigi. Basta, stop su questa storia dello spread. Edoardo da Bergamo, buonasera. Sentiamo proprio una cosa terrificante. Dov'è Edoardo? Nelle grotte di Bergamo? Ci sono le grotte a Bergamo? No. Gallerie, chissà dov'è. Allora salutiamo la prossima ospite. Deborah Serracchiani, buonasera.
Buonasera a voi.
Europarlamentare del Partito Democratico, nonché da poche ore candidata ufficiale per le regionali in Friuli del Partito Democratico.
Giusto,
specifichiamo, perché poi da quelle parti i separatismi insomma sono sempre dietro l'angolo.
No, è una regione unica, ma giustamente si chiama Friuli Venezia Giulia.
Bisogna ricordare tutto, sì. Allora,
e
insomma,
lo spread era 37 col governo Prodi.
Ecco, vedi, è preparata la nostra europarlamentare, bellissimo, grande. Cioè, lei nel frattempo ha aperto su Google, è andata a vedere o se lo
ricordava? No, è che me lo sono stampato nella mente, sì. Era 37 quando è andato via.
Sì, posso dire una cosa però, che quando è arrivato Berlusconi, parliamo del 2008, era 37. Bisognerebbe vedere anche quant'era quello della Spagna.
No,
della
Grecia, ma insomma, cioè, voglio dire.
Sì, perché poi c'è un andamento.
Sì, ma insomma, voglio dire, non è che è arrivato lui e c'è stato il picco, insomma, c'è stata una serie di concause. Diciamo che lui non ha aiutato a fare degli interventi che andavano fatti prima e che adesso sono stati affidati al governo Monti, insomma, il quale non può avere certo tutte quelle colpe anche di quando non c'era.
Ecco, ma parliamo per un attimo invece di questa sua candidatura, perché qualcuno malignamente oggi su Italia Oggi, per esempio il quotidiano, ha scritto che questo via libera della segreteria nazionale del PD alla sua candidatura in Friuli Venezia Giulia sia un modo anche per farla fuori dalla politica nazionale, perché di lei si parlava come di una possibile candidata alle primarie, insomma i giovani, i rottamatori, eccetera, eccetera. Lei si sente...
No, guardi. Beh, insomma, io mi sento onorata di potermi candidare a un ruolo così importante come quello della presidenza di una regione, insomma, c'è la possibilità di fare le cose concretamente e di avere una visione, come nel caso del Friuli Venezia Giulia, di carattere internazionale, insomma, credo di poter dare una mano e di poter fare bene, credo che sia anche giusto per politici definiti giovani come me mettersi alla prova sul campo e amministrare sul serio, insomma, credo che sia la gavetta giusta, ecco, la vedo da questo punto di vista, non lo vivo come un allontanamento.
Qual è oggi
come un'occasione importante.
La priorità di una regione come il Friuli Venezia Giulia, secondo lei?
Beh, sicuramente deve ripensare la propria autonomia e la propria specialità. L'autonomia e la specialità del Friuli Venezia Giulia servono al nord-est e servono al paese. Ovviamente significa che bisogna investire in una regione che deve tornare ad essere una piattaforma logistica come lo è naturalmente ed essere, visto che è collocata al centro dell'Europa, ed essere importante anche proprio per il proprio ruolo internazionale. Insomma, non ci dimentichiamo che una regione che sta su confini comunque tuttora importanti all'interno dell'Europa e che può dare davvero molto anche alla crescita del nord.
Quindi una regione strategica. La proposta di Formigoni, lei l'ha già commentata, ha detto che insomma, sta tentando di salvarsi in corner, la macro regione.
Potrei sintetizzarla come la scoperta dell'acqua calda.
Perché?
Perché esiste già. Perché forse si è dimenticato che è dal 2007 che esiste il tavolo interregionale per lo sviluppo sostenibile della regione alpina e padana, di cui fa parte anche la Lombardia, oltre a tutte le altre regioni che ha citato anche Formigoni, che questo tavolo si è riunito a Genova, si è riunito a Bologna, si è riunito non più tardi appunto di Bologna nel gennaio del 2012, ha un ruolo importantissimo perché dentro questo tavolo si discute ad esempio di come smetterla di consumare suolo e di come invece mettere insieme le funzioni e le competenze delle regioni proprio per rendere più forte il nord e quindi anche più forte e competitiva l'Italia. Si parla di come appunto poter fare delle politiche che in qualche modo servano al nord e servano al paese. Spiace constatare che ci abbia messo 20 anni per ricordarsene e non abbia fatto nulla, insomma, e mi spiace constatare che a ruota, come mi aspettavo, anche vista la propria scarsa autonomia, sia corso il governatore attuale del Friuli Venezia Giulia. Insomma, esiste già questo tavolo, è utilissimo, è importante. L'idea della macro regione è appunto, come dire, l'amo a cui abbocca la Lega, perché serve il voto della Lega per stare in piedi tutto qui.
Il paragone con la Baviera per lei è un fatto reale o la fa sorridere, perché cosa c'entra la Baviera con la
no,
macro regione?
Ma no, guardi, sorridere no, perché credo che quando un governatore di tale importanza arriva a dire certe cose il sorriso sia l'ultimo dei miei pensieri. Credo piuttosto che si sia dimenticato che la Baviera non pensa lontanamente di dividersi dalla Germania, che la Germania è fatto anche della Turingia, che ad esempio ha numeri come dire, come quelli delle nostre regioni un po' meno fortunate, che c'è il Mecklenburg, il Vorpommern, che ha tassi di disoccupazione simili a quelli dell'Italia, ma la Baviera va avanti perché c'è la Germania e perché sta dentro la Germania, non gli viene in mente minimamente di separarsi, altrimenti non sarebbe la Baviera. La Lombardia esiste in quanto c'è un'Italia che in qualche modo come dire, viene trainata anche da una locomotiva importante come la Lombardia, come tutto il nord, ma tutte le volte che il nord si è allontanato dal sud, l'Italia si è allontanata dall'Europa, forse questo bisognerebbe rammentarselo.
Intanto è iniziata la partita di pallanuoto a Londra, giochi olimpici, quarto di finale Italia-Ungheria 0-0 dopo pochi minuti, insomma.
Ho visto bene il volley invece, no?
Siamo in semifinale, abbiamo battuto con un secco 3-0 gli Stati Uniti. Serracchiani,
soddisfazione.
Parliamo di alleanze. Con chi si alleerà il PD per governare il Friuli qualora dovesse vincere le elezioni? È un tema questo delle alleanze che a livello nazionale ha avuto dei movimenti ultimamente nell'area dei moderati. Lei come la vede?
Ma guardi, la regione è una regione che sta subendo molto tanto la spending review ed è una regione che si è già indebitata in parte con alcune grandi opere, in parte con una scelta scellerata come quella di firmare un accordo per il federalismo che non è mai partito ma che impone al Friuli Venezia Giulia di pagare 370 milioni di euro l'anno. Ovviamente in una situazione del genere cosa penso di fare? Penso prima di tutto di fare un programma che possa rispondere alle esigenze dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, dare risposte. Ovviamente penso intanto alle opposizioni attuali di questo centrodestra regionale.
Cioè, facciamo qualche nome?
Beh, sono Sinistra Ecologia e Libertà, l'Italia dei Valori, insomma, sì. Con i quali tra l'altro abbiamo governato durante l'amministrazione Illy. E ovviamente non mi dimentico però che c'è l'esigenza indubbiamente di trascinare un'alleanza più larga su proposte che siano estremamente importanti e che insomma portino al governo della regione, anche perché dobbiamo mantenere un'eccellenza che sicuramente abbiamo ma senza risorse, quindi bisognerà governare, farlo bene, essere anche in tanti e utili e quindi guardo con interesse, non lo nascondo, anche ai moderati che non sono soltanto l'UDC ma che sono un centro che in qualche modo sta iniziando a formarsi, ci sono nuovi movimenti e nuove forze alle quali bisogna guardare con attenzione, spero di riuscire ad allargare il cerchio, insomma mi pare evidente, almeno con chi è in grado di rispettare le esigenze della regione Friuli Venezia Giulia.
Senta, per tornare a un tema di politica nazionale, noi abbiamo sentito poco fa il sindaco di Bari, Michele Emiliano, uno degli animatori della cosiddetta lista dei cittadini, dei sindaci a sostegno del centrosinistra alle prossime elezioni, una proposta, lui ha detto, neanche un progetto a questo punto, che ci ha detto che secondo lui le primarie nel centrosinistra non si faranno. Lei conferma questa notizia?
Ma guardi,
che sarebbe abbastanza clamoroso,
so, perché... Ma guardi, non lo so, io francamente credo che adesso veramente i temi da trattare siano ben altri.
Insomma, non era un vostro cavallo di battaglia questo delle primarie.
Le primarie sono importantissime, servono per scegliere la classe dirigente, servono al centro-sinistra per individuare il proprio candidato. Noi ovviamente abbiamo candidato il segretario nazionale, forse ci saranno altre candidature del Partito Democratico, non lo so. Dico però che bisognerà capire anche in quale contesto verranno svolte le primarie del centrosinistra, insomma bisognerà capire
in che senso
su
il
quali
contesto.
Idee il centrosinistra si forma e a come ci arriviamo.
Cioè, però per lei se non ci fossero le primarie non ci sarebbe da scandalizzarsi se saltasse questo appuntamento.
Guardi, francamente io mi immagino una situazione magari anche che le sembrerà adesso assurda e mi auguro che lo sia, ma supponiamo che lo spread ricominci a salire, supponiamo che non riusciamo a fare tutto quello che ci viene chiesto, supponiamo pure che magari la situazione precipiti, noi che facciamo? La risposta che diamo è che intanto ci mettiamo a fare le primarie, non lo so, mi pare importante che per esempio Bersani abbia fatto la carta degli intenti e inizi a chiedere un confronto su delle proposte molto concrete che vanno dall'economia ai diritti civili, questo mi sembra la parte più interessante delle primarie. Se continueranno ad essere questo, cioè un confronto sui contenuti in un contesto che ci permetterà di fare...
Questo dovrebbero... Però mi scusi, adesso mi sembra che fate un po' il gioco delle tre carte, perché fino ad oggi avete detto che le primarie erano uno strumento importante per voi proprio per parlare di politica, di programmi, eccetera. Adesso dite no, ma bisogna parlare prima dei programmi e quindi le primarie le state accantonando.
No, guardi, non è il gioco delle tre carte, proprio mi sono spiegata male e cerco di spiegarmi meglio. Le sto dicendo, le primarie valgono se vengono fatte non sui nomi, ma sui programmi e sui progetti che così non le portano con sé.
Sentiamo malissimo, purtroppo, non so se lei si è mossa o se è successo qualcosa.
No, sono ferma, forse però è un po'... Adesso mi sento meglio.
Com'è? Insomma... Proviamo a richiamarla, mi dicono, per fare l'ultima domanda, tra l'altro proviamo a richiamarla perché c'è anche un'altra questione che la riguarda, siccome lei, la Serracchiani, è attivissima sui social network, adesso poi la domanda gliela rifacciamo quando ci sente, c'è una questione che è stata sollevata da un esponente del PDL sui finti followers su Twitter, lei ne ha, credo, 60.000 mi pare, adesso vediamo bene, glielo chiediamo, e ce ne sarebbero 40.000 falsi. E quindi, non so, acquistati pacchetti di followers su Twitter, chi non è su social network forse non capisce, però insomma la domanda la facciamo lo stesso, se la recuperiamo, se no andiamo avanti con gli ascoltatori. Nicola da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
all'800240024, prego.
Pronto?
Sì, la sentiamo.
E mi fermo perché sono in macchina, abbia senso, sì, l'hanno fatto. Buonasera, volevo un attimo intervenire sull'Ilva Sera rispetto a un ascoltatore che ho sentito rispetto anche a Bonelli. L'impianto di cui si sta parlando, faccio una premessa, se ci sono dei reati questi vanno perseguiti. Detto questo, l'impianto di cui si sta parlando non si può fermare perché è un impianto, in particolare quello a caldo, che una volta fermato non si può più riattivare. Per cui l'azione deve essere quella di prevenire o di curare il male, ma evitando che questo impianto si fermi. Quell'impianto lì è 40 anni che esiste e quindi una volta di più, ed è questa la mia paura personale, lo Stato, il governo che ci ha governato, ma non quello ultimo, nemmeno quello penultimo, non hanno fatto una politica industriale coerente con quella zona. Cioè non è che 15 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa quell'impianto non inquinasse. L'impianto a caldo esiste da 40 anni, da 45 anni. Il problema è un altro, che si può riconvertire l'industria dell'acciaio e l'industria dell'Ilva, ma riconvertendola bisognerebbe dare un futuro a quella zona, non riconvertire come abbiamo fatto con la chimica o come abbiamo fatto con l'auto, perdendo completamente la chimica e stiamo perdendo anche l'auto.
Cioè io non ho capito però, se lei auspica questa riconversione, che cioè lei dice non bisogna perdere le industrie, cioè lei ha paura che alla fine di tutto questo si fermi la produzione perché non si riesce a modernizzare l'impianto e quindi la magistratura prima o poi bloccherà tutto e l'Italia perderà questo. Questo è il suo timore?
Il mio timore è questo, che non ci sia una politica industriale che permetta a quell'impianto di andare avanti, chiaramente non inquinando, cosa che fa da 40 anni e non
ma
da
la politica industriale, parliamo di un impianto privato, chi la deve fare? Cioè la bonifica...
La deve fare lo Stato, perché le spiego...
Però parliamo di un'azienda privata, che...
Assolutamente sì.
Che ha fatto degli utili e che quindi ha anche delle responsabilità da questo punto di vista, non è che lo Stato può far tutto.
Non c'è dubbio, però noi stiamo parlando di industrie che hanno un impatto occupazionale rilevante.
Ma certo, ma infatti lo Stato ci mette i soldi per esempio per la bonifica del territorio, ci mette i soldi per la cassa integrazione quando c'è bisogno, probabilmente e forse farà qualcosa anche sul piano della, ambientale per l'emissione degli fumi inquinanti, però credo che questa sia una cosa che spetta prima di tutto all'azienda. Grazie Nicola, abbiamo recuperato Deborah Serracchiani, l'abbiamo ripresa per i capelli.
Sì, eccomi.
Stavo dicendo, qualcuno le ha, come dire, le ha contestato, i suoi seguaci su Twitter, lei lo sa perché ha già anche risposto, però a beneficio anche degli ascoltatori di Radio 24, lei ha 60.000 followers su Twitter. Gente che diciamo segue quelli che sono i suoi commenti su questo social network. Qualcuno dice 40.000 di questi sono finti.
No, guardi, è una contestazione che è venuta fuori oggi su un giornale locale del Friuli Venezia Giulia.
Esatto.
Io non ho mai pagato nessuno per immettere nei miei follower anche dei follower falsi. Lei sa che si può fare, c'è chi paga e lo si capisce anche da subito, quando si passa da 100 a 1000 in poco tempo succede di solito così. Accade però che ci siano dei robot che seguono le persone che hanno followers superiori ad un certo numero, io sono tra quelli, e che quindi automaticamente entrano, è stato calcolato nel mio caso, ci sono delle applicazioni che circa il 20%, credo 25% possano essere falsi, non dipende da me.
Cioè lei dice una cosa che capita a tutti quelli che hanno molti followers.
Sì, ma per dirle, Brunetta ha il 26% di followers falsi, Angelino Alfano il 13%, quindi come vede è normale, insomma, è una pratica normale che viene fatta, non viene, come dire, fatta, nel mio caso non l'ho fatta io, ecco, la subisco in qualche modo, però sinceramente credo che, insomma, se vogliamo parlare di queste cose facciamolo pure, ci mancherebbe, però magari Tononi, se da consigliere regionale del Venezia Giulia si occupasse del Venezia Giulia farebbe una cortesia un po' a tutti, credo, ma comunque insomma non c'è nessun problema, rispondo volentieri.
No, ma lei usa i social network anche per fare politica, per fare campagna elettorale, per far passare i suoi messaggi, questo sì?
Sì. Beh, guardi, lo faccio da sempre, dal 2009, non lo faccio da ieri, lo faccio anche perché mi rendo conto, per esempio, da Bruxelles, che è un mezzo per fare politica estremamente utilizzato soprattutto all'estero e che noi invece utilizziamo poco, tra l'altro economico, e quindi potrebbe essere anche un modo per abbattere le spese dei finanziamenti dei partiti, come anche delle campagne elettorali. Ed è un modo utile anche perché si incontrano, diciamo così, si toccano dei mondi che altrimenti non toccheresti, ahimè, ad una iniziativa come dire fisica, dove comunque i numeri sono sempre inferiori e dove comunque potresti non trovare magari giovani e giovanissimi che invece trovi assolutamente in rete.
Benissimo, senza grazie. Tutto, abbiamo recuperato anche su questo con Deborah Serracchiani. Grazie per essere stata con noi, buona serata.
E intanto, grazie anche a voi, arrivederci.
E intanto c'è il pareggio dell'Italia nella pallanuoto, 2-2 alla fine, credo, del primo tempo. Sì. E quindi, insomma, eravamo in svantaggio e abbiamo recuperato. Adesso sta finendo il primo tempo. 2-2 Italia-Ungheria. Più tardi magari vediamo se ritroviamo il nostro Dario Ricci per qualche altro racconto particolare sulla giornata olimpica. Adesso ancora ascoltatori. Marco, che ci chiama dalla provincia di Treviso. Buonasera.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Prego.
Intanto complimenti alle signore del backstage che sono garbate ed educate.
Il backstage mi piace come definizione.
Quindi il mio intervento era legato a Sfarza, la rassegna sì. Che fa la presentazione che ha fatto. E io auspicherei che Oliviero Toscani potesse fare una pubblicità affinché veramente tutti quanti capissero l'importanza dell'aspetto psicologico di un atleta e l'importanza di essere sportivi puliti. Perché quella dovrebbe essere la vera campagna della pubblicitaria.
In che senso l'aspetto psicologico di un atleta? Cosa
perché
vuol dire?
Non è possibile che un atleta faccia una conferenza stampa sapendo quello che c'è dietro lo staff medico, psicologico, e non comprendere che un atleta era ai minimi termini, era ridotto così. Umanamente dispiace.
Però l'ha voluta fare lui la conferenza stampa, non è che gliel'hanno imposta.
Ma il problema è che dietro di lui c'è qualcuno che lo poteva aiutare, no?
Se qualcuno lo poteva aiutare doveva impedirgli di prendere l'EPO prima di tutto.
Sì, quello sì, sicuramente. Però è stata vergognosa tutto quello che è venuto fuori.
Ma di chi è colpa? Scusa, è colpa di qualcun altro o è colpa di Schwarzer che ha sbagliato? Forse non doveva fare quella conferenza stampa o forse doveva andarci con un animo davvero... di chi si inchina con il cappello in mano chiede scusa invece di dire che per lui è stata una sofferenza doparsi, perché ha detto anche questo.
No, però insomma nessuno può averlo aiutato, nessuno.
Cioè è stato lasciato solo. Non ho capito però Oliviero Toscani che c'entra, lei vorrebbe fargli fare una pubblicità?
In quella conferenza stampa fare uno spot anziché di fare gli spot dei messaggi, quelli un po' falsi, perché uno capirebbe veramente il livello di che cosa vuol dire la vergogna di usare dopanti.
Cioè lei lo userebbe come emblema proprio del com'è caduto in basso.
Come è caduto in basso, sì.
Non solo col doping, ma anche con questa conferenza.
No, questa conferenza stampa si aggiunge al doping. Sì. A questo punto il doping viene dopo.
No, viene dopo, viene insieme, però sono d'accordo su questo con lei. Grazie.
Grazie
Marco. Buonasera. Andiamo dove ci spostiamo, Bologna. Pietro, buonasera.
Seguire la vostra trasmissione, volevo intervenire sull'Ilva, su questo praticamente anche Schwarz, come si chiama l'atleta che è stato
beccato
col doping, sì, questo aspetto mediatico è spropositato su questo aspetto, dove in qualche maniera... Pronto?
Sì, la sentiamo, in che senso è spropositato?
Un segnale strano. Allora, praticamente su questo aspetto appunto che diciamo è stato questo aspetto mediatico di specie di abbiura, cioè di gogna mediatica.
No, ma scusi, non la seguo. In che senso la abbiura e la gogna mediatica?
La
gogna è quando qualcuno viene messo alla gogna. Lui ha deciso di fare una conferenza stampa.
Sì, no, però diciamo che su questo l'informazione l'ha esaltato, l'ha praticamente amplificato. Ma cioè, diciamo, fa poi parte.
L'ha riportato. Sì, diciamo lui ha fatto la conferenza stampa e tutti ovviamente erano curiosi di sapere cosa voleva dire.
Sì, no, ma la curiosità è legittima. Stavo dicendo rispetto al fatto, e quindi ecco il chiave del mio intervento, al fatto che per esempio l'aspetto mediatico dell'Ilva, della responsabilità della famiglia Riva, di tutti i dirigenti che lì hanno doppato l'intero territorio di Tarantino, che praticamente sono responsabili.
Intanto 3-2 l'Italia, l'Italia della pallanuoto sull'Ungheria, 3-2, siamo in vantaggio. Però ecco, andando al sugo, Pietro, chi ha la responsabilità e cosa voleva dire sulla questione dell'Ilva? Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Sì, no, volevo semplicemente dire... Scusi.
Era impegnato, dica la verità, stava facendo qualcos'altro. Sì.
Scusami, no. una responsabilità, perché sì, pensavo che fosse caduta la linea, per quello. C'è una responsabilità della famiglia Riva, sì, che deve pagare e in qualche maniera, a livello penale, e in qualche maniera il suo patrimonio deve essere usato, quindi in qualche maniera espropriato, da a risarcire la cittadinanza, il territorio, visto che ha fatto, dopo aver l'IVA è stata svenduta dal pubblico, dallo Stato, perché doveva i soldi, dovevano risanare il territorio, cosa che non sono stati usati, e questi hanno fatto enormi profitti. Quindi con situazioni antisindacali dentro gli stabilimenti, morti in tutti questi anni, e quindi questa famiglia che comunque in qualche maniera sta venendo fuori, emerge come indizi, come intercettazioni, così, la responsabilità dei dirigenti, del prezzolare, giornalisti, stessi sindacalisti, io sono un sindacalista, sono un delegato Fion CGL a Bologna, quindi su questo politici, territori che non sono intervenuti perché veniva lasciato fare in nome del profitto, quindi su questo, non tanto del lavoro ma del profitto, perché queste aziende poi quando vogliono prendono, se chiudono gli altri forni se ne vanno da un'altra parte.
Lei in che azienda è impiegato?
Io sono Toyota. Quindi sono un'azienda, una multinazionale.
E in catena di montaggio cosa fa?
La mia fa produzione di carri elevatori, è un'azienda Bologna, sì, storica, si chiama Cesar. Fa carri elevatori e siamo circa 400 dipendenti.
Ma lei, se quindi, fosse a Taranto, ci andrebbe a lavorare all'ILVA?
Dicendo, io ho chiesto a livello sindacale nel mio territorio, alla FIOM, quella è la posizione sindacale, che non è semplice, ma c'è una responsabilità, che lo stabilimento non deve essere assolutamente chiuso, ma gli altoforni in qualche maniera devono funzionare, devono essere, magari non essere spenti, ma nello stesso tempo la produzione in qualche maniera magari deve essere sospesa, i lavoratori messi a bonificare, quindi il lavoro non deve mancare, deve essere usato per bonificare il territorio,
va bene.
I soldi devono venire dalla famiglia Riva, perché è facile, questi fanno i profitti.
Sì,
e
sì,
poi
è chiaro,
Stato,
questo è chiaro, l'ho già detto. Grazie.
I soldi per risanare.
Grazie Pietro, grazie. Buona serata. Intanto diamo un aggiornamento da Londra, in vasca 4-3 per l'Italia, mi pare, sì. Adesso è andata via l'immagine, sì, 4-3. Secondo tempo. Tra poco sentiamo anche Dario Ricci, adesso però sentiamo i titoli del TG1.
Napolitano, troppi decreti anche se l'emergenza li richiede, ho sollecitato riforme per un iter più rapido delle leggi ma senza riscontro. Monti incontra Alfano, bene proposta PDL su debito pubblico e dismissioni, colloquio del Premier con Casini, a settembre fase 2 dello spending review. Per la prima volta in Germania industria in calo, Francia a rischio recessione, borse europee contrastate, spread a 447 punti. Siria, la battaglia di Aleppo, il regime bombarda dal cielo e spara con i carri armati, ma i ribelli resistono, emergenza umanitaria sempre più grave. Terrorismo, blitz dei carabinieri del ROS contro anarco-ambientalisti in Italia e Germania, 21 arresti. Troppi roghi, due morti per incendi in Emilia, domani temperature in calo al centro-sud, gli agricoltori temono raccolti dimezzati per la siccità. Olimpiadi, ho acquistato il doping in Turchia con 1500 euro, confessa Alex Schwarzer. La procura di Bazzano indaga per frode sportiva, parla al TG1 Cesare Prandelli. Vincere non deve essere un'ossessione, dice il CT della Nazionale. Io alla Juventus e Fantacalcio.
A questo punto vogliamo sentire un po' di interventi politici che non abbiamo sentito prima, nella prima parte della trasmissione, se ne è parlato, anche alcuni ascoltatori sono intervenuti su questo, la polemica tra Monti e esponenti del PDL sullo spread a 1200 punti se ci fosse Berlusconi al governo. Sentiamo, chi sentiamo? Boh, Gasparri.
Monti ha fatto bene a scusarsi con Berlusconi, ma le sue parole restano offensive e inaccettabili. La nostra generosità nei suoi confronti è stata superiore alla capacità che ha dimostrato sul campo.
Gasparri dice: la nostra generosità è stata non è stata, com'è che, risentiamo un attimo questo passaggio perché non è male, Gasparri. No, non ce l'abbiamo più.
Monti ha fatto bene a scusarsi con Berlusconi, ma le sue parole restano offensive e inaccettabili. La nostra generosità nei suoi confronti è stata superiore alla capacità che ha dimostrato sul campo.
La generosità del PDL è stata superiore alla capacità dimostrata sul campo da Monti. Bah, Gasparri, non lo so, forse era un'occasione per stare zitto, ma lui è un dichiarazionista di quelli di quelli che fanno fuoco sempre, per cui Santanchè.
Monti mi sembra il professore delle gaffe, perché le battute che sta facendo in questi giorni, tra ieri quella della democrazia e oggi quella sullo spread, non mi sembrano battute da professore o da colui che dimostra da un certo punto di vista un'arroganza e dall'altro punto di vista una fortissima debolezza.
E l'auspicio della Santanchè è che il PDL tolga la fiducia, il sostegno, insomma, credo, a governo Monti. Sentiamo.
Io lo dico molto chiaramente, per me deve andare a casa, il tempo d'accordo. Di Monti è scaduto, game over.
Non lo so però, Santanchè, perché se Monti va a casa, si va alle elezioni, quanti voti prenderebbe il suo partito adesso, assumendosi la responsabilità di riaprire una crisi, di riportare l'Italia chissà in quale baratro, da dove ci siamo allontanati poco, ma pur sempre qualche passo l'abbiamo fatto rispetto a quello che era la situazione qualche mese fa. Quindi secondo me sono bluff questi qua. Ed ora l'interpretazione di Enrico Mentana, i titoli del TG della 7.
Una telefonata e la paura di elezioni anticipate compongono lo strappo tra Monti e Berlusconi sullo spread a 1200 punti. Vicenda chiusa, dice Alfano, dopo l'incontro col Premier che apprezza la collaborazione del PDL sul piano taglia debito. In mattinata faccia a faccia con Casini sulla fase 2 della spending, col leader UDC che dice: ho trovato il Premier serenissimo. A fondo del capo dello Stato che torna sul tema delle riforme, bacchetta la politica, colpevole di aver lasciato cadere i suoi appelli. Napolitano invoca un iter veloce per le leggi, dice che c'è bisogno di un freno ai decreti, ma poi aggiunge: è la fase di emergenza che li richiede. Investire di più perché il nostro futuro è a rischio, dice il ministro del lavoro Elsa Fornero in un accorato appello agli industriali. Il ministro annuncia entro agosto un incontro con l'amministratore delegato della Fiat Marchionne e poi aggiunge: prima di tutto restituire la dignità agli operai. Dopo tre giorni filati con il segno più sulle borse europee, oggi torna qualche nube. Soffrono tutte per non perdere, con l'eccezione di Madrid che va sotto di quasi un punto. Un mercoledì opaco, con l'allarme che arriva proprio dalla Germania, dove la produzione industriale scende dello 0,9%. Rabbia e commozione a Bolzano nella conferenza stampa di Alex Schwarzer, il nostro marciatore positivo all'antidoping. Ho fatto tutto da solo, comperato l'Epo in Turchia e mentito a Carolina. Mi vergogno, ma la medaglia di Pechino è pulita. La canoista Josefa Idem dice: Alex, un figlio che si mette nei guai. E infine notizie dall'estero con Aleppo in Siria. Dalla scorsa notte si combatte strada per strada. L'esercito ha scatenato l'offensiva di terra, ma poi ha dovuto ripiegare. Molte le vittime tra i civili. Le Nazioni Unite verso la convocazione del Consiglio di sicurezza, ma continua a pesare, come sempre, il veto di Russia e Cina.
I titoli della 7 non era ovviamente Enrico Mentana, l'avete riconosciuto, cioè non l'avete riconosciuto, ma ha fregato questa sera che l'avevo annunciato, però c'era un altro. Non importa, 20:09. Intanto, avvincente partita nel Vasca di Londra tra l'Italia e l'Ungheria, quarto di finale di palla a nuoto, 5-4 per l'Italia, punto su punto. Ascoltatori, Cristiano da Vicenza, buonasera, benvenuto, prego.
Sì, buonasera, dottor Maurizi. Senta, io adesso probabilmente in aprile andremo alle elezioni, no? Se siamo fortunati, diciamo. No?
Sì, sicuramente, perché la legislatura finisce.
Può essere anche preso. E comunque, le facce che vedo sono le stesse del 92. Allora c'è Berlusconi, sempre lui, Casini, Fini, Rutelli sono sempre quelli. Come si chiama quello del centro-sinistra del PD, Bersani, deve essere un radio robot telecomandato da D'Alema, perché a suo tempo c'era D'Alema.
Poi Bersani è telecomandato da D'Alema, secondo lei?
Sì, beh, ovvio, Bersani, lui si muove secondo le direttive, e poi la Serracchiani, che avete sentito, si muove secondo le direttive di Bersani, chiaramente è stata penosa.
Cioè, D'Alema muove Bersani, che muove la Serracchiani.
Ma chiama, il PD è tutta una roba campata in aria, che io ho il terrore, cioè io ho il terrore che se ne vada Monti. Allora Monti ha fatto delle cose.
Viva Monti, teniamoci Monti, perché senza Monti succede,
guardi,
un casino.
Ma quando Monti va in giro lo ascoltano? Sì. Se Monti si mette davanti alla comunità finanziaria a Londra e 200 investitori lo ascoltano, se si va a Berlusconi ridono. Capito?
Io sono abbastanza d'accordo con lei, rivelo la mia passione per Monti.
Sto giovanotto di 70 anni a Zillo, va in giro per il mondo a spiegare che l'Italia è un po' diversa, insomma, da quelle che hanno visto così malmenate gli ultimi due o tre anni dopo la crisi. Allora, le facce sono le stesse, sarà la prima volta che io non andrò a votare, ok? Ho sempre votato. Questa volta non andrò a votare perché
ma,
non posso.
Scusi,
posso
c'è una faccia nuova che è Grillo.
Ma chi?
Grillo, ho sentito
mamma
parlare?
Mia. Vabbè, no, diamogli pure questa possibilità, ormai c'è cioè, peggio di così, cioè, capito? Ma comunque io dico questo, cioè, io questa gente non me la sento di votarla.
Vabbè, però non ci avrà chiamato per dire che non va a votare, perché a parte che in anticipo si vota ad aprile.
Sì, no, perché da no, non ho chiamato per questo, no? Ho chiamato per dire che i dinosauri sono sempre gli stessi. Cioè, cosa ci va a votare a fare uno? Non io. Cioè, uno cosa ci va a fare a votare?
Vabbè,
a
lei
votare
c'ha l'assillo
allora,
dell'andare a votare. Preoccupato perché non vuole andare a votare, però evidentemente...
Dottor Maurizio,
sì.
Mi perdoni. Questi qui non sono riusciti a mettersi d'accordo nemmeno sulla legge elettorale. Stanno litigando da due mesi sulla legge elettorale. Cioè, nemmeno quella... Questi, appena vanno al governo, si ricomincia chiunque sia PD, PDL, PDZ, PDQ, PDA, chiunque, se questi si rimettono a litigare un'altra volta per spartirsi le poltrone e per farsi il festicciole la sera, ha capito? E il paese non ci pensa nessuno e il paese va nel baratro. Cioè, ma è possibile che abbiano dovuto intervenire i tedeschi, gli inglesi, gli americani, parlare con Napolitano e chiedergli se per cortesia si poteva sostituire Berlusconi? Cioè, mi spiego?
Quindi teniamoci Monti, però bisognerebbe che Monti si presentasse alle elezioni con un programma politico per dire cosa vuol fare oltre quello che sta facendo adesso, con chi lo vuol fare, eccetera, eccetera. Cosa che lui ha detto che non avverrà. Credo che ci sia una parte degli italiani che sotterraneamente questo un po' lo spera, perché questa preoccupazione che ha manifestato lei mi sa che è diffusa. Il teatrino della politica che ritorna in campo fra pochi mesi. Ci sono già segnali in questa direzione. I partiti che scalpitano per tornare a fare quello che facevano prima, cioè tutto sommato poco, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Grazie Cristiano. Dove andiamo? Stefano dalla provincia di Roma, buonasera,
un saluto a tutti, ecco. Dunque io mi riallaccio all'intervento del signore di prima, che evidentemente con la solita mentalità italiana pensa che non andare a votare possa risolvere qualche cosa.
No, però attenzione, spezzo una lancia, non ha detto che non è quello che dice non vado, perché ha detto io sono andato più volte, però adesso sono sempre gli stessi, ha dato una motivazione per cui non va a votare, allora, perché sono sempre gli stessi.
Allora si presenti lui?
Beh, questa potrebbe essere una risposta, certo.
Certo, è un cittadino come tutti gli altri. Sì. Dunque, e poi mi riallaccio all'intervento del sindacalista della FIOM,
sì,
per quello che riguarda l'Ilva di Taranto, che condivido al 100%, soltanto, ecco, volevo dire questo, che io ho vissuto da giovane, come giovane studente di medicina, vivevo a Colleferro, la Valle del Sacco, il famoso problema dell'inquinamento della Valle del Sacco, c'è un'interrogazione del Partito Comunista del 1957, ho vissuto in quella situazione perché mi piaceva la medicina del lavoro e insieme con altri giovani cercammo a quei tempi di informare i cittadini sulle condizioni della cittadina, dei dintorni, del fiume. Ecco, allora le posso garantire questo, che da parte dei cittadini c'è una quasi completa inerzia e indifferenza di fronte a queste cose. Anche quando vengono informati, preferiscono vivere appiccicati alla fabbrica che li inquina tutti i giorni e non fare niente. Questo è un dato di fatto, cioè è innegabile, perché queste sono cose che vanno avanti da 60 anni, da 80 anni, cioè non sono cose successe un anno fa, due anni fa, dici ah, ma avete colto di sorpresa, no, tutti sanno benissimo. Quindi io penso due cose, innanzitutto sono d'accordo sul fatto che debba pagare l'Ilva, l'altra metà la dovrebbe pagare la Regione Puglia, sotto forma di contributi dei suoi contribuenti, e poi un mea culpa totale di tutti i cittadini pugliesi. Così si cambia, altrimenti staremo sempre a compatirci e poveri noi, la colpa di chi è giusto? Io la vedo così.
Waterpolo Arena di Londra, risultato sul 5-5, partita quindi combattuta punto su punto tra l'Italia e l'Ungheria per quanto riguarda il quarto di finale di pallanuoto che si sta disputando in questo momento a Londra. Ascoltatori, Mario da Prato, buonasera.
Buonasera, io volevo farle una proposta, per farle questa proposta è un piccolo ragionamento, ho bisogno però di farle una domanda personale. Lei ha un figlio o una figlia?
La seconda.
Ha una figlia?
Sì.
Allora, la considerazione è questa: io e lei siamo seduti, ci sono altre persone che ci ascoltano e stiamo ragionando che paese vogliamo proporre a sua figlia.
Sì.
Io vorrei proporre a sua figlia questo. Abbiamo ascoltato ora Stefano da Roma che diceva, allora sicando di lui, oggi sua figlia può candidarsi al Parlamento? Se ha delle idee, se è onesta, se ha le capacità e la voglia di darsi da fare, può candidarsi al Parlamento? Io sono Gnocchi da Prato. Io voglio candidarmi al Parlamento. Posso io candidarmi al Parlamento? Ho visto che ho il profilo Facebook, sì. Mario Tognocchi da Prato. Posso io candidarmi al Parlamento oggi senza necessità di passare attraverso dalle segreterie dei partiti? L'immagine che avevano i nostri costituenti, sì, era che i 1000 cittadini che siedono in Parlamento nel Palazzo delle Idee avevano 1000 idee da portare e non era necessario per questi cittadini prendere e passare necessariamente dalle segreterie. Tant'è vero che nell'articolo 67 della Costituzione,
sì,
mi perdoni, è sì, solo sì, una forma,
sì,
sua
sì,
figlia, chiamiamola Maria, no? Come si chiamano la maggior parte o molte donne in questo paese. Maria, se legge l'articolo 67 della Costituzione, trova che lei rappresenta la nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Vuol dire che sua figlia con Facebook può raccogliere 1000 firme, presentare la sua lista e magari alle primarie, che non debbono essere fatte nei circoli arci, nei circoli di partiti, ma debbono essere fatte regolari, lei prendere e giocarsi per esempio con Andreotti. Io sono convinto che a Prato, nella mia città, se ci fosse Maria, oppure mi ci metto io, Mario, per scaricare tutto tutti, visto che questo è il nostro progetto che vogliamo far partire da Prato, se anche accanto avesse Andreotti se la potrebbe giocare.
Mario e Maria contro Andreotti, però ricordiamoci che gli italiani poi si affezionano a certe figure, per cui rischierebbe di vincere Andreotti.
Ma ogni partita, ancora ogni elezione, ci sarebbe sempre la possibilità di raccogliere 1000 firme dal figlio, di nostro figlio, e avrebbe sempre la possibilità di dare ancora più forza alla Costituzione.
Va bene, sì, ma questo sì, cioè il sistema politico è virtualmente aperto, Mario. Poi c'è il problema del ruolo dei partiti, ruolo per certi aspetti sacrosanto, perché servono a organizzare il consenso politico e anche a fare le carriere politiche. Ci vorrebbero magari delle regole sulla rieleggibilità o non rieleggibilità per favorire il ricambio, per esempio. Secondo me questa sarebbe una regola molto semplice che potrebbe cambiare molte carte in tavola. Una legislatura, stop. E poi intanto il ricambio sarebbe obbligato, no? Basterebbe una cosa così. Intanto credo che l'Italia sia in vantaggio 7-5. E, insomma, al terzo tempo cominciamo a prendere le distanze, forse. Dove andiamo? Andiamo... No. Cosa mi fanno segni? Andiamo... Ah sì, Adriano da Torino. Prego. Adriano?
Pronto?
Sì.
Posso parlare?
Sì, mi ha stappato un orecchio con questo suo pronto.
Beh, è una buona voce. Se nasco un'altra volta faccio il politico anch'io.
E senta, ha molto fiato lei, sì.
Volevo solo fare una considerazione.
Però abbassi la radio perché c'è il ritorno e questo è fastidioso. Prego.
Allora, io abito a Torino, praticamente ci sono quasi nato, ma siccome noi da un buon mezzo secolo abbiamo sempre avuto tra i migliori sindaci d'Italia, ecco, sempre di sinistra, qualcuno mi deve spiegare perché siamo tra le città più indebitate d'Italia. Se lei viene a farci un giretto a Torino, vedrà strade rotte a non finire, barriere strapiene di zingari, gente irregolare, cioè noi poveracci che dobbiamo strapagare l'IMU, adesso avremo di nuovo ulteriore addizionale IRPEF, IMU e cose varie. Ecco, noi ci troviamo in queste situazioni, ma qualcuno mi deve spiegare questo, perché con dei sindaci considerati tra i migliori d'Italia, vorrei sapere chi è che fa queste considerazioni, noi ci troviamo in questo stato. E faccio
ma guarda, ha fatto tutto da solo,
cosa,
cioè, mi scusi,
Mitrofe, Torino,
sì,
Rigo,
Adriano,
Legno,
Adriano, mi scusi un attimo, ha fatto tutto da solo, perché chi è che ha detto che i sindaci di Torino sono considerati i migliori d'Italia? Ha detto lei, non... Ci sono delle classifiche di apprezzamento dei sindaci, ma non mi risulta che Torino...
Questo qui è considerato il secondo sindaco d'Italia, è già considerato in seconda posizione, scusi.
Fassino?
Sì, sì.
È in seconda posizione. In quale classifica?
In seconda posizione. Comunque non è il Fassino.
Sì.
Io vorrei sapere, ma sta gente qui hanno delle capacità per amministrare o si fanno solo della pubblicità? Perché concretamente, io guardo le cose concrete, cioè io guardo l'uomo, ma cosa fanno se sono obbligati di nuovo a mettere ulteriore tasse e poi vedere una città in queste condizioni? Invito chiunque, venite a Torino a vedere le barriere, venite di sera, state ben chiusi in macchina, venite a vedere in che condizioni ci troviamo. Allora io dico, ma non è ora che sta gente, insomma, cambiamo qualcosa? Come si fa ad andare avanti così? Adesso altre addizionali, altre cose da pagare? Ma perché questo? E poi ti senti magari Bersani, ma anche gente così, andate a casa per favore, noi ne abbiamo le scatole piene, noi vogliamo gente che faccia le cose concrete, perché guardi, io ho proprio un appunto che faccio a queste persone...
Ma quali sono queste persone?
Che sono con gli operai e con principalmente...
Va bene, grazie Adriano, basta, grazie, passiamo a Dario Ricci da Londra, così almeno cambiamo aria. È una fase cruciale della partita, Dario, quarto di finale.
Pallanuoto, quarti di finale Italia-Ungheria, come ricordavi tu, 7-5, ma c'è un tiro di rigore per l'Italia, conquistata da Premus. Sul pallone c'è Maurizio Pelugo contro Seggi, segnare adesso vorrebbe dire andare a più tre e non sarebbe davvero male, anche se con gli ungheresi non possiamo mai mollare, però Pelugo il tiro al gol. 8-5 per l'Italia.
C'è un tifo preponderante per l'Italia o è una impressione?
Giorgetti, scusate, ha realizzato sì. Il tiro di rigore 8-5, siamo a più 3, 2-49 alla fine del terzo periodo, vantaggio consistente, ma contro i campioni ungheresi è bene non mollare mai la presa, Alessio.
A più tardi a con i prossimi aggiornamenti su questo quarto di finale. Abbiamo il tempo di sentire un ascoltatore, forse o due. Isabella dalla provincia di Vicenza, buonasera.
Buonasera, niente, io volevo intervenire perché sinceramente sono un po' sconvolta da tutte le varie esternazioni politiche di questi ultimi anni. L'ultima è quella di Monti che ha fatto la battutina su Berlusconi, però ricordiamoci che Monti è un tecnico e non un politico, come del resto Berlusconi è nato come imprenditore che si è messo poi in politica. Però sinceramente se dovessi scegliere tra le gaffe di Monti le trovo molto più spiritose rispetto a quelle di Berlusconi. Anche
cioè lei la mette proprio sul piano così della gaffe, della frase fuori posto,
no,
e le piacciono di più quelle di Monti?
Nel senso, sì, una gaffe che però ti fa vergognare meno all'estero, nel senso che tu andavi all'estero fino a un anno fa, due anni fa, e la prima cosa che ti chiedevano anche nei paesi più iellati dell'universo, intendo paesi dell'est, quindi quelli con economie non perfettamente stupende, in ordine con i propri conti o splendide dal punto di vista economico, la prima cosa che ti chiedevano era se tu eri italiano e che cosa chiedeva in Italia, che cosa era combinato Berlusconi. Ora, che l'Italia fosse rappresentata da lui, sinceramente non lo ritenevo una cosa buona e giusta. Secondo me non va continuamente e totalmente disprezzato ciò che ha fatto, però sicuramente ha fatto tanto pro lui e poco per noi.
Grazie. Ora, ci fermiamo qua. Isabella, buona serata, l'ultimo intervento per questa sera. Gli ascoltatori rimasti in attesa li richiameremo sicuramente domani. L'appuntamento è per domani a partire dalle 18 sino alle 20:30 con La Zanzara. Buona serata a tutti.
Radio 24. La passione si sente.